Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ospite di oggi il professor Sebastiano Cuffari, insegnante esponente dell'associazione Gessetti Rotti, che contesta democraticamente la buona scuola di Matteo Renzi, e collaboratore di Metro, il quotidiano della Free Press, che ha un inserto dedicato interamente al mondo della scuola a cura del professor Toni Saccucci, che salutiamo e ringraziamo, è già stato nostro ospite. In tutta Italia esistono soltanto 3 giornalisti che fanno anche gli insegnanti, o insegnanti preciso, che fanno anche i giornalisti. Siamo io in radio, Toni Saccucci per Metro e Marina Boscaino, altra nostra gradita ospite per il Fatto Quotidiano. E prima di raggiungere telefonicamente il professor Cuffari, da questa settimana, prima degli ospiti, avremo anche Stefano Benni, Francesco Guccini, la professoressa Cassimatis tornerà in trasmissione, avremo dei genitori, degli studenti, avremo tanti ospiti. E per festeggiare i 20 anni della trasmissione, da questa settimana, i primi 20 minuti, mezz'ora, riascolteremo gli ospiti che si sono alternati, alcuni, perché ne ho avuti oltre 1000, dal 1995 fino all'anno scorso. Mi è impossibile ricordarli tutti, ne ho citati alcuni nelle scorse settimane, ma nell'archivio ho trovato di tutto. Si parte da Sergio Zavoli, poi abbiamo avuto Rita Pavone, Franco Battiato, Ottavia Piccolo, tutti a ricordare i tempi della scuola e a parlare di scuola. Paolo Villaggio, pensate che ho anche trovato nel 1995 un giovane studente universitario, consigliere comunale della Lega a Milano, tale Matteo Salvini. Poi avremo anche Giovanni Caccamo, che era un giovane emergente, escluso da un talent show. Io lo incoraggiavo, dicevo che i talent show sono una stupidata e che sono diseducativi, gli pronosticavo una folgorante carriera. Giovanni quest'anno ha vinto il Festival di Sanremo. Grazie Giovanni, ciao. Nicola Morra, allora capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, che rompeva il silenzio stampa dei 5 Stelle, aveva rilasciato un'intervista la sera prima a Enrico Mentana e pomeriggio successivo era qui all'Angolo della Scuola. Grazie professore. Ho trovato anche 1996 Fabrizio De André, il grandissimo Fabrizio De André, che rievocava in un'intervista che mi aveva gentilmente concesso i tempi della scuola. Ho trovato di tutto: l'allora ministro della pubblica istruzione Luigi Berlinguer, il ministro successivo nonché poi sindaco di Milano Letizia Moratti, Renzo Arbore, c'è un Beppe Grillo d'Annata, non era ancora nato il Movimento 5 Stelle, siamo nel 2007. Poi ho trovato Renato Pozzetto. Oggi ci ascoltiamo una puntata, ma le cose, la coerenza. Allora, io sono coerente da tantissimi anni che ho rapporti problematici con il mondo politico. Valentina Prea, ospite nel 1996 o 97 con il consigliere, no, con il presidente, scusate, di zona 1 di Milano, allora Micaela Gore Monti. Mi dicono che la zona 1 è la zona dei salotti, ma che zona strana di Milano. E l'allora presidente della regione Lombardia dell'Ordine dei giornalisti, Franco Abruzzo. Saluto tutti e tre, sia Abruzzo che Aprea che Micaela Gore Monti. Al di là di posizioni politiche divergenti, ho sempre avute con tutti, sia con la destra che con la sinistra, ma da tanti anni, non ho mai amato la Seconda Repubblica. Riascoltando questi spezzoni lo capirete, io sono coerente. Trovo anche Valentina Prea molto coerente, e c'è una stima personale reciproca, al di là di differenze. Visioni. In questa puntata Valentina Aprea parlava di scuole di serie A e di scuole di serie B, della formazione professionale, e praticamente era nata una democratica polemica con il presidente dell'Ordine dei giornalisti Franco Abruzzo, poi io da conduttore invece di moderare alla Funari buttavo benzina sul fuoco. Trovo Valentina Prea coerente, aveva già detto questa cosa, peccato che il centrodestra non l'ha mai realizzata, o per fortuna non l'ha mai realizzata. Finalmente il centrodestra ha un leader, Matteo Renzi, che ha realizzato il programma che nel 1996 era di Valentina Aprea. Grazie Renzi e grazie a tutti coloro che hanno votato il PD già nel 2013. Chi ha votato la sinistra, secondo me, dalla Seconda Repubblica in poi, ma anche dalla prima, a parer mio, io l'ho sempre detto, non ha mai fatto nulla la sinistra, faceva cose uguali e più turpi della destra e faceva finta di litigare con Berlusconi, ma poi erano d'accordo. Nel 2013 anche qui ci sarà un altro fuori onda con un esponente del PD. Io contestavo a nome dei precari, sia chiaro, italiani, un concorso, il concorso che era stato chiamato il concorso truffa, ideato dal compagno del PD Francesco Profumo. Il PD sosteneva il governo Monti e la legge Fornero, altre cose turpi. Io avevo fatto una previsione su queste elezioni: attenzione, perché il PD non vincerà le elezioni, erano già convinti di averle vinte. E poi ho aggiunto: se non le vincono, io e un comico che fa ridere ci metteremo a ridere. E bando alle chiacchiere, ne ho già fatte fin troppe. Prima di raggiungere telefonicamente il professor Cuffari, riascoltiamo spezzoni della puntata del 1996 con Valentina Aprea, Micaela Goren Monti, presidente del Consiglio di Zona 1 di Milano, e Franco Abruzzo, allora presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Regione Lombardia.
L'angolo della scuola, un programma per studenti ed insegnanti offerto da CEPU, Centro per la Preparazione Universitaria. Conduce in studio il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'angolo della scuola, l'angolo dell'università. Oggi parliamo di scuola in generale e sono con due donne, e Micaela Goren Monti, che già conoscete, già intervenuta, è la terza volta che interviene in trasmissione.
Buongiorno a tutti.
Poi ha partecipato col Circolo Giovani del Caffè alla Fiera dello Studente Campus e a quella iniziativa che ha avuto poi successo e chiuderemo tra pochi giorni, Conoscere e Prevenire l'AIDS, la campagna di prevenzione AIDS nelle scuole regionali. Poi abbiamo anche l'onorevole Valentina Aprea, che proviene dal mondo della scuola prima di avere la carica che ricopre attualmente, che sì, è nella commissione.
Sono capogruppo di Forza Italia nella commissione cultura, commissione settima alla Camera, alla seconda legislatura, e dirigo il Dipartimento Nazionale Pubblica Istruzione, sempre per il mio partito, per Forza Italia.
È stata nel consiglio scolastico provinciale, direttrice didattica, ha insegnato all'inizio.
Sì,
cosa insegnava?
Quando ero molto giovane ero nelle elementari, a 18 anni ho vinto il primo concorso. Quindi ho cominciato, ho fatto tutto l'iter proprio classico della carriera scolastica, quindi prima docente nelle scuole elementari, poi capo d'istituto, ho vissuto appunto un po' tutta l'esperienza degli organi collegiali ai massimi livelli e poi ho tentato anche la strada politica per migliorare la nostra scuola.
Intanto ci ha anche raggiunto il dottor Franco Abruzzo, il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Regione Lombardia. Abbiamo già affrontato l'argomento scuole di giornalismo in alcune puntate fa e facciamo una domanda che interessa appunto tutti e tre rispondete. Allora, la formazione professionale collegata con l'istruzione statale, la formazione professionale che la delega ce l'hanno le regioni. Tra l'altro il dottor Abruzzo è la scuola del giornalismo, che è ambitissima, quella della Regione Lombardia, ricercatissima da tanti studenti.
È una scuola che ha due padri, diciamo, l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia e anche la Regione Lombardia. Noi siamo inseriti nella politica di formazione che la Regione svolge sul suo territorio, e per Costituzione che le Regioni hanno competenze in tema di formazione, ed è stata la prima scuola di giornalismo del cinquantenario repubblicano, cioè la Repubblica ha avuto una sola scuola di giornalismo, che è la nostra. Sull'esempio nostro ne sono sorte altre cinque. ma nel 90, cioè noi siamo vivi da 20 anni. Insomma.
E appunto, dottoressa Goren,
io volevo fare un piccolo quadro della formazione, perché non tutti sanno che la nostra regione Lombardia, anche se allora non era una regione, è realmente la culla della formazione. Noi andiamo in un passato remoto che risale al 1459, quando abbiamo il primo statuto medievale dei legnanari, fatto proprio a Milano, delle corporazioni. Le corporazioni erano delle vere e proprie scuole bottega, delle università dove i giovani si formavano e di solito si tramandavano di padre in figlio questa il mestiere. Poi c'è stata la tradizione cattolica che è stata molto attiva nel settore della formazione. Abbiamo avuto San Girolamo Emiliani nel XVI secolo che fondò la prima scuola bottega per gli orfani, poi Maddalena di Canossa nel 1800 che sfondò la prima scuola di formazione per le ragazze. Abbiamo padre Giovanni Pia Marta che alla fine dell'Ottocento istituì la prima scuola di formazione per gli artigiani, gli istituti degli artigianelli a Brescia, e la colonia
oggi
agricola.
È stato ospite il direttore.
Esattamente.
Anche
poi, sì, ma questo sono le prime, diciamo, come la nostra scuola di giornalismo, così lì sono nate. Poi ci sono state le scuole di arti e mestieri, quelle che sono state patrocinate dalla borghesia illuminata, e le abbiamo a Milano, la Bertazzoni a Suzzare in provincia di Mantova, la Castellini a Como, la scuola di arte applicata all'industria, la Fantoni a Bergamo. Ultima, ma sicuramente primissima nel suo genere, dobbiamo ricordare la Società Umanitaria di Milano, fondata da Prospero Mosei Loira, e a me piace molto ricordarlo perché lo scopo era aiutare i diseredati a rilevarsi da se medesimi, cioè il famoso detto se qualcuno ha fame non dargli un pesce ma insegnagli a pescarlo. E oltre ad aiutare le scuole professionali esistenti, fondò la famosa scuola del libro e la scuola di elettrotecnica. Poi abbiamo la tradizione lombarda industriale delle scuole all'interno delle industrie, come la Dalmine, la Bassetti, la Tecnomasio. E ora diciamo che da una collaborazione fra Lombarda, Comune, Provincia, Regione e Università Cattolica di Milano sta nascendo al Museo della Scienza e della Tecnica la città dei mestieri.
Non amo trincerarmi in un sorriso, detesto chi non vince, chi non perde, non credo nelle sacre istituzioni di gente che ha il potere e se ne serve. Giocattoli di carta in mano ai pazzi, puntati su milioni di persone, tu ascolti tutto e cerchi di capirmi, finendo poi per fare confusione, e dici che per te non sono in pace. Certo che almeno in questo mi conosci, nell'attimo che brucia la ragione, io butto al fuoco tutte le mie croci e semino i miei fatti personali, mischiati a tutto quello che è sociale, e vivo con la stessa dipendenza, gli scandali, le guerre o la spirale, perché son fatto così e non ci posso far niente. Prendimi pure così, come mi accetta la gente, che mi sorride, che mi lascia parlare, però non mi sente. Mi dici che una regola ci vuole, qualcuno deve pure aver ragione, sarà forse che sono diffidente, ma i capi non sono altro che persone, e trattano le masse come capre, tosando e macellando l'eccedenza, sacrificando al fatto personale le madri, i figli, i padri e la decenza, perché son fatto così e non ci posso far niente. Prendimi pure così, come mi accetta la gente, che mi sorride, che mi lascia parlare, però non mi sente. Macchina dei crimini più bassi per conservare il posto da sedere, le chiese, il Parlamento, i sindacati, le banche, gli altri centri del potere, gli amici, sai, gli amici tante volte mi dicono che sono un piantagrane, che parlo senza un poco di rispetto, che amo più gli oppressi o le puttane, ma sono fatto così e non ci posso far niente, prendimi pure così, come mi accetta la gente, che mi sorride, che mi lascia parlare, però non mi sente, che mi sorride e che mi lascia parlare, però non mi sente.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Tutti noi sappiamo che ormai il diploma, la laurea che abbiamo acquisito 20 anni fa, se ci troviamo di fronte a una nuova occupazione, non è più valida, abbiamo bisogno di una riqualificazione. Lasciamo parlare gli altri e poi parliamo in particolare del fondo sociale europeo.
Aspetto che anche la nostra scuola di giornalismo si sta preparando, si è attrezzata per corsi di riqualificazione per i giornalisti disoccupati. Proprio in questi giorni sono partite due corsi con 40 colleghi che tendono a dare una nuova preparazione a dei colleghi che cercano lavoro sia nel campo della comunicazione pubblica e sia nel campo della radio-televisione.
Una domanda per l'onorevole Aprea. Prima sì. Si parlava appunto di alternanza, di stage che hanno le scuole di formazione professionale un po' meno le scuole statali. L'istruzione, la pubblica istruzione in Italia non è collegata alla formazione professionale, ma non adesso perché il governo di Roma ha un colore politico,
sempre. È un gap che noi dobbiamo assolutamente recuperare. Tra l'altro l'istruzione professionale statale è l'esempio probabilmente più classico della degenerazione statalista del nostro sistema. Nel 70, quando sono nate le regioni, si è tentato di applicare l'articolo della Costituzione che prevede, il 117, che prevede appunto questa delega alla regione. Però lo Stato cosa ha fatto? Ha mantenuto comunque l'istruzione professionale. E così si è praticamente creato un doppio canale, l'istruzione professionale statale e la formazione professionale regionale, e questo ha creato problemi perché di fatto non ha consentito a livello regionale di espandersi e di determinare nel percorso scolastico una formazione di serie A, e l'istruzione professionale ha irrigidito programmi e percorsi ed è di fatto divenuto un fallimento. Noi registriamo la percentuale più alta di fallimento scolastico, di insuccesso scolastico, proprio negli istituti professionali statali, che sono diventati istituti difficili, privi di attività di laboratorio, ma soprattutto completamente scollegati dal mondo del lavoro e della formazione professionale. Quindi bisogna recuperare questo gap. Devo dire che è stato fatto un timido tentativo dal ministro Bassanini, nel momento in cui si stanno decidendo le materie da decentrare, per cui era stata valutata l'opportunità anche di trasferire tutta l'istruzione professionale alle regioni, ma come è andata a finire? È andata a finire? No, naturalmente c'è stata la levata di scudi del dei docenti e dei dirigenti che lavorano in questo tipo di istruzione, dei ministeriali e dei sindacati, e le corporazioni ancora una volta hanno vinto impedendo che si andasse a regime come prevede la Costituzione, e quindi ha impedito questa operazione fallita di restituire alla formazione professionale l'ambito naturale che è quello regionale, perché la formazione professionale è per antonomasia territoriale. Il fatto di averla invece statalizzata e averla portata fuori dal contesto ne ha fatto un ramo secco che assolutamente va eliminato. Nel contempo la scuola italiana ha un'altra esigenza, quella invece di inserire il mondo del lavoro e la formazione professionale anche nel percorso obbligatorio, nel percorso della formazione obbligatoria. Quindi semmai adesso il lavoro da fare attraverso le riforme, l'obiettivo da raggiungere è quello di inserire la formazione professionale, ma non gestita dallo Stato, cioè un'alternativa ed una complementarità al percorso di studio sotto forma di alternanza scuola-lavoro, sotto forma di formazione professionale che può anche consentire l'espletamento dell'obbligo scolastico, insomma l'introduzione, la creazione di un vero e proprio sistema duale, come già è presente in Germania da anni con successo, insomma una diversificazione del percorso scolastico. Quindi noi diciamo sì al decentramento, sì all'alternanza scuola-lavoro, anche perché questa è la direzione che ci indicano non solo i paesi europei, ma i paesi dell'OCSE, quindi i paesi che praticamente sono leader nel mondo, i paesi maggiormente sviluppati dal punto di vista economico. E dunque con la riforma che adesso è in discussione alla Camera, bisognerà non solo tenere presente la proposta del Ministro, la proposta governativa che parla di possibilità di prosecuzione degli studi nella formazione professionale dopo l'obbligo, quindi a partire dai 16 anni, ma probabilmente è il caso di pensare ad una diversificazione dei percorsi anche prima, se non ai 12 anni, cioè dopo i 12 anni magari con attività differenziate rispetto a quelle di studio, ma poi con una vera e propria alternanza già a partire dal primo biennio della scuola superiore.
Avete sentito, era il 1996, Valentina Aprea parlava già allora di diversificare le scuole. Adesso ascolteremo anche un diverbio con l'allora presidente della Regione Lombardia dell'Ordine dei Giornalisti, Franco Abruzzo, tra liceo e scuole di formazione professionale. Poi si parlava di giovani che dovevano andare in azienda a lavorare e la Prea si rivolgeva, io tra l'altro la Prea posso non condividere quello che dice, ma c'è una stima reciproca e la trovo coerente. Già allora si rivolgeva all'allora ministro della sinistra, falsa e demagogica, Berlinguer. La cosa poi non si fece soltanto perché cadde il governo, cambiò il ministro. Poi tentarono sempre con la sinistra oppure con la destra, quando era al governo, di fare questa scuola. Devo dire che comunque la destra non ha mai avuto un leader così determinato nell'applicare il proprio programma come Matteo Renzi. Renzi è riuscito a far suo quel programma che già nel 1996 era della destra. Io mi domando, è viva Renzi, perché è stato votato dalla maggioranza degli italiani, questi italiani che ancora non capivano, però lo capì il grande Giorgio Gaber e anche qualcun altro, ma cos'è la destra, ma cos'è la sinistra? Non c'era nessuna differenza tra destra e sinistra, come non c'è oggi chiaramente, anche se la cosa è un po' più evidente perché in tanti non votano più né a destra né a sinistra, sono sul non voto, votano, ecco, so io chi votano. Ascoltiamo l'ultimo spezzone di questa vecchia puntata e poi arriva il professor Cuffari.
Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
la zona nord-est di Milano ha delle trasformazioni, sì, sì, e quindi delle esigenze di territorio, di formazione, che sono completamente differenti da quelle del Varesotto, di Legnano, di Castano Primo, dove c'è più territorio, che altro, certo, una tecnologia tessile da cambiare. Per cui bisogna studiarle proprio in sussidiarietà, ossia sempre più vicino al, certo, territorio e alle esigenze naturali.
Bene, io adesso direi di fare un po' di musica, intanto lancio una domanda che sarà spunto poi di riflessione e di argomenti per tutti. Prima l'onorevole Aprea diceva appunto la formazione professionale viene considerata una scuola di serie B, perché? E dopo il brano musicale cerchiamo, bene, di dare una risposta.
Sunshine coming through my room, breaking down the winter of my discontent. Looking out my window, people passing by, I keep wondering where my old companion went. On the steps of the museum, I wrote a line or two, but it took a while.
Sulla formazione professionale poco considerata in Italia.
Sì, sì, certo. L'idea in effetti che l'istruzione e la formazione professionale siano qualcosa che sta al servizio di, o che strumentale ha, cioè qualcosa di subalterno, di inferiore, di sottoposto, di subordinata, è radicata storicamente, per questo che avviene quello che lei appunto diceva e che tutti sappiamo, la formazione professionale viene considerata una formazione di serie B. Perché, ecco, intendiamo dire, è radicata storicamente questa concezione nella storia del sistema scolastico italiano. Cioè all'inizio ci fu come una specie di peccato originale provocato appunto dal conflitto tra il conoscere e il fare, no? Il sistema scolastico secondario è nato più di 100 anni fa in maniera dicotomica, cioè con una netta divaricazione tra l'istruzione classica e i licei chiamati a dare la conveniente cultura letteraria e filosofica, eccetera eccetera, recitavano, no, allora i programmi di allora, e l'istruzione tecnica, l'istruzione appunto, gli istituti tecnici chiamati a dare invece la conveniente cultura generale e speciale ai giovani che intendessero dedicarsi, diceva sempre il testo dei, appunto, degli ordinamenti, a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, commercio eccetera. La spaccatura tra i due ordini di scuola fu aspramente criticata fin dall'inizio, ma rimase nell'ordinamento e permane tuttora nella percezione comune, questo è grave, anche degli uomini di cultura. Sul gradino superiore stanno i licei, per alcuni addirittura solo il classico per la verità, su quelli inferiori stanno prima gli istituti tecnici e poi via via gli istituti professionali e la formazione professionale, una vera e propria gerarchia non solo e non tanto di prestigio ma soprattutto appunto di natura, di essenza e di qualità. La scuola fa studi, come dire, disinteressati e perciò nobili, la formazione professionale fa studi interessati e perciò meno nobili o non nobili, quindi noi la scuola è un bene in sé, la formazione professionale è uno strumento per paradossi, sì, in parte sì, ma anche valutando appunto la storia con maggior realismo non si può negare che la formazione professionale sia stata percepita come percorso di pari dignità culturale e pedagogica rispetto a quello scolastico solo da chi l'ha vissuta e quindi da coloro pure che l'hanno vissuta, enti, docenti, allievi, famiglie. Di questa concezione paritaria invece non c'è traccia nei documenti legislativi in vigore e persino nella proposta governativa, ed è per questo che noi abbiamo cercato di rimediare a questo gap, a questa mancanza di cultura del lavoro, di rispetto per la cultura del lavoro, e nella proposta di riordino degli ordinamenti scolastici, dei gradi scolastici, abbiamo previsto l'inizio di un sistema duale, di un sistema che che possa creare anche nel nostro paese una tradizione di cultura al lavoro, cultura del lavoro che è altrettanto importante della cultura appunto del sapere, che certamente deve deve rimanere, ma deve essere affiancata in modo non residuale, ma complementare dalla cultura del lavoro e quindi dalla formazione professionale. È un'occasione storica, speriamo di non perdere questo appuntamento.
Io dissento da tutto quello che hanno detto con le mie amiche, sia la onorevole Freia che la Goren, perché dico che alzare con la scuola dell'obbligo significa distruggere con le scuole superiori attuali, significa distruggere come nei progetti che abbiamo sotto mano le due grandi scuole che ha questo paese, il classico e lo scientifico, che sono le scuole di formazione della classe dirigente del paese. Guardate che poi la classe dirigente la formeranno solamente quelli che hanno i soldi, che possono mandare i figli in certe scuole private.
Se noi portiamo
la scuola dell'obbligo a 18 anni, che è una follia, secondo me. La scuola dell'obbligo a 18 anni, poi significa 16. Il tempo per fare il latino e il greco, la filosofia, la cosa non c'è più.
Ma nella proposta dell'opposizione, guardate, l'indirizzo umanistico rimane.
Voi fate falso populismo, abbassate il livello culturale del paese.
Abruzzo,
riassumete,
non è vero, perché c'è la riforma Brocca, ci sono i scientifici, ci sono le ragionerie. Ma non è vero che è da buttare, io l'ho fatta ai miei tempi, non la rifarei più, non la rifarò fare.
Poi questi ragazzi americani colti mi viene da ridere.
I ragazzi americani
che sanno discutere di niente, no? Perché non sanno, ignorano la storia,
peccato
la politica,
che siano i primi nel mondo, però a livello economico.
Mia figlia, 10 anni fa, è una delle mie figlie, era al liceo classico Parina, è stata nella Rhode Island, nella capitale del Rhode Island, a Providence, uno scambio culturale fra licei classici. La differenza di preparazione per i nostri ragazzi e quelle dell'high school è abissale.
È quello che ho detto io. Ho sostenuto la stessa cosa.
Queste raccomandazioni
di due mesi che fanno,
Presidente dell'Ordine
Presidente dell'ordine mi deve richiamare all'ordine. Io devo fare il moderatore.
Il sistema del lavoro in questo paese potranno fare con dei lavoretti occasionali, ma non lavoro, perché lì ci vorrà i contributi.
Presidente, un conto è la classe dirigente, quella classe dirigente, gli indirizzi devono essere di approfondimento culturale, seri, di poche discipline. Infatti la nostra proposta, abbiamo previsto l'indirizzo umanistico
e ripristinatelo
per questi va previsto anche un'alternativa allo studio, e ci quindi va previsto
i giornalisti e i media che devono curare le famiglie, perché i media entrano nelle famiglie, noi non c'entriamo.
La proposta governativa è omologare la formazione.
Come curiosità, lei che appunto è il presidente dell'Ordine dei giornalisti, io non sono un giornalista, della regione Lombardia, amo definirmi conduttore radiofonico. Il giornalismo radiofonico è un po' sottovalutato, a parere suo, rispetto.
È uno dei tre giornalismi che sono nella legge, quello scritto, quello visto, le immagini e la parola. Sono i tre giornalismi.
Sì, non da voi intendevo dire, ma dal pubblico. Poi notiamo che appunto trasmissioni.
Io leggo che le radio hanno avuto ultimi tre anni un fortissimo.
Sì, da parte dei giovani.
Un fortissimo sviluppo, con le radio, quelle pubbliche, le pubbliche e le private, hanno avuto un serio sviluppo e una crescita negli ascolti e anche, credo, nella quota pubblicitaria.
Sì, sì, soprattutto poi tra i giovani, ecco il perché di questa trasmissione.
Io vivo con la radio, la mattina mi sveglio con un giornale radio.
Anch'io. Molto piacere. Mentre ne abbiamo discusso...
E con Gazzettino Padano.
Anche.
Un paio di settimane fa in ripresa anche la lettura del giornale, mi diceva, microfono spento.
Cosa?
La lettura del giornale.
Ma sulla lettura del giornale io ho un mio discorso che vorrei fare, cioè i nostri figli, io parlo dei ragazzi sotto i 16 anni, sono figli di una cultura, diciamo, della parola o dell'immagine, non sono figli di una cultura della parola scritta. Con la mia, io ho 58 anni, quindi parlo della mia generazione, era una generazione della parola scritta, perché non c'era né televisione, c'era la radio, se no che si ascoltava, no? Le signore che sono figli sono giovanissime, quindi sono un po' un mix fra, credo io, no? Goren Aprea, fra parola scritta e parola parlata. Quindi lo sforzo, cioè giustamente la federazione degli editori e il sindacato dei giornalisti, la FNSI e l'ordine professionale sono molto preoccupati.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'angolo della scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Nelle ultime puntate abbiamo avuto ospite il giornalista Rai Giancarlo Governi, l'inventore di Super Gulp, i fumetti in TV. Abbiamo parlato di scuola e della sua carriera giornalistica, abbiamo avuto anche il gruppo dei Farias, abbiamo avuto dei genitori, oggi torna un professore. Abbiamo con noi Sebastiano Cuffari. Buonasera, ciao.
Buonasera a tutti.
Partiamo dalla domanda che faccio sempre a tutti prima di parlare dell'attività da docente. Partiamo dalla scuola. Sebastiano studente, che scuola hai fatto, dove?
Allora, io ho frequentato il liceo classico in provincia di Catania, a Paternò. Lì ho iniziato ad amare, diciamo, le lettere e soprattutto l'archeologia. A Paternò sempre mi sono diplomato poi con il 100 centesimi, primo anno della riforma, appunto, quando si passò ai centesimi per il diploma e poi laurea in lettere classiche.
Quale riforma? Perché ne ho viste tanti, io sono vecchio.
Quando si passò la riforma, cos'era? 1999-2000, quando si passò dalla... Esatto,
sì, quella per i
60esimi.
Io ne ho viste di tutti i colori, ma le riforme...
Ma io ho l'impressione che nella scuola la riforma sia spesso e volentieri un cambio di regole, ma mai un cambio di paradigma. Cioè, si dice sempre che nella scuola non cambi niente, in realtà io insegno da ormai quasi 10 anni e di riforme ne ho viste, credo, 4. Sempre ho visto riforme che riguardano le regole del gioco, ma mai una riforma che riguardi il... che cosa si insegna, perché lo si insegna, qual è l'obiettivo, qual è le finalità.
Io insegno da 25 anni, no, ma forse anche di più, io ho perso il conto. E la parola riforma dovrebbe essere, la intendo come qualcosa di migliorativo, eppure tutte le riforme sono state peggiorative, hanno distrutto la scuola pubblica italiana, l'università, hanno distrutto tutto.
Sì, sì, sono assolutamente d'accordo, ma appunto perché non c'è stata, credo, mai un'idea chiara di che cosa vada riformato. Si è sempre lavorato appunto sulle regole, sul come inserire docenti. Spesso c'è stata la creazione di marchi ingegni su cui i vari enti, università piuttosto che ministero, hanno cercato in un modo o nell'altro anche di lucrare, pensiamo alle scuole di specializzazione, però non c'è stato mai un lavoro su qual è la finalità della scuola.
Ma parliamo un attimo, prima di ascoltare un brano musicale di Sebastiano, un ricordo, aneddoto del liceo, qualche compagno di classe, qualche professore o dell'università.
Oddio, ricordi del liceo, io ho carissimo ricordo, e forse sono l'unico della mia classe ad averlo, della mia insegnante di italiano e latino, perché era un'insegnante molto severa, probabilmente posso dire anche oggi da collega, non più solo da studente, che aveva qualche difficoltà a lavorare con i ragazzi meno portati. Era più un insegnante vecchio stampo, quindi di quelli che era molto brava nel lavorare invece con gli studenti capaci o comunque motivati, molto meno a motivare quelli più bassi. Però se devo dire che tutta la mia classe e io per primo, se sappiamo qualcosa di italiano, storia, latino e greco, in realtà lo dobbiamo a quell'insegnante.
Il brano musicale che ho scelto, visto che parlavi di liceo, Edoardo Bennato, Dopo il liceo che potevo fare.
Potevo fare, non c'era che l'università, ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fatto, e arrivo a sera che son distrutto. Così, a furia di questo sballo, non so più quando, non so più come, mi sono scordato il mio vero nome, ma qui nel giro mi chiamano spugna. Eccomi qua! Faccio il pirata ma non mi va, e tengo pure una certa età. Son tutto buchi come una spugna, del movimento mi importa poco. Faccio buon viso a cattivo gioco, e bevo senza ritegno. Quel Peter Pan non mi ha fatto niente, però deve essere un gran fetente, perché lo dice il mio comandante. Mi fa una rabbia il fatto che vola, pur non essendo mai andato a scuola. Mentre ci provo ma poi mi ritrovo a testa in giù. Quel Peter Pan non mi ha fatto niente, però deve essere un gran fetente, perché lo dice il mio comandante. Mi fa una rabbia il fatto che vola, pur non essendo mai andato a scuola. Mentre ci provo ma poi mi ritrovo a testa in giù. Lo so che non valgo molto, son livido, son sconvolto, c'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria, e questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto anche a sparare. Sono devoto a Capitan Uncino, ma i suoi discorsi sono sempre presenti. Ma non so bene cosa abbia in mente, e non mi faccio più troppe domande. E non mi importa dove è il potere, finché continuo a darmi da bere. Non lo tradisco e fino all'inferno lo seguirò. Non lo tradisco e fino all'inferno lo seguirò. Non lo tradisco e fino all'inferno lo seguirò.
Dopo il liceo, che potevo fare, non c'era che l'università. Io insegno dal 1985, non sono matematico, quindi credo siano 30 anni. Sì, allora me la cavo anche in matematica. Poi ho cambiato tante scuole, dalle scuole medie inferiori, superiori, anche l'università, ma sono passato in ruolo 2 anni fa, un po' perché ho pasticciato io passando da un ordine di scuola all'altro, ma un po' perché la precarietà. Tu sei in ruolo, sei precario?
Assolutamente precario, precario nel midollo.
Aiuto, perché la scuola pubblica italiana è basata sulla precarietà. Poi ci ho messo anch'io del mio, ma ci si impiega 10-15 anni. Io ne ho impiegati molto di più, perché ho fatto l'esperienza negativa dell'università, che è peggio della mafia, ma lo diceva Gianfranco Funari, uno dei miei maestri di giornalismo, ma ha ragione. E poi con questa nuova riforma mi sa che si arriva a un sistema clientelare tipo quello delle università, della scuola pubblica. Quindi mi assumo un po' io la responsabilità mia di avere anche fatto gli anni di università, di aver sbagliato anche a insegnare alle medie inferiori perché facevo meno punteggio, di aver fatto il giornalista, questo sì. Però qualcosa che non va nella scuola pubblica c'è da sempre. Non sono mai stato democristiano, ma ultimamente sto dicendo che neanche la più reazionaria DC aveva fatto i pasticci che ha fatto Renzi, secondo me.
Ma guardi, io lavorando un po' sia per l'associazione Gessetti Rotti che collaborando con Metro, mi sono dovuto documentare seriamente su questa riforma, cioè al di là di quello che un po' è stata la propaganda. Tanto c'è da dire che comunque questa riforma nei numeri cambia in realtà ben poco. Cioè, quando si parla dei numeri bisogna sapere che i docenti che vengono assunti da questa riforma, i 100.000 docenti di cui si parla, in realtà sono tutti precari che nella scuola già lavoravano. Quindi non c'è immissione di forze fresche nella scuola pubblica.
Poi gliel'ha imposto anche una sentenza della Corte Europea, non è che l'abbia fatto Renzi così.
Esatto, poi lì magari c'è una discussione, perché la sentenza, chi contesta questa versione dice che la sentenza non è una condanna, quindi è una sentenza politica, poi di fatto ne ha preso atto comunque il governo, quindi di fatto la volontà politica c'è stata, perché c'è stata una sentenza, appunto come dice lei, che ha imposto di, in un modo o nell'altro, di ridurre il tasso di precariato. Ma quello che è importante capire è che in realtà appunto non è
che si stiano immettendo forze fresche nel sistema o si stia cercando realmente di rinnovare il sistema. Si prendono docenti che già lavoravano, che magari lavoravano da anni ormai su una certa provincia, e quasi in modo punitivo, anziché immetterli ormai sulla provincia in cui si erano stabilizzati, in cui lavoravano appunto anche in maniera tutto sommato stabile, sebbene da precari, si crea un sistema con una graduatoria nazionale che di punto in bianco può mandare da un capo all'altro dell'Italia a seconda delle esigenze che vengono espresse, ma che non sono le esigenze reali delle scuole, perché noi oggi stiamo assumendo 100.000 persone in ruolo, ma ci sono altre 70.000 supplenze, quindi di fatto la possibilità comunque per il docente di rimanere nella sua provincia ci sarebbe, solo che in maniera arbitraria si stabilisce che invece il docente dovrà andare altrove.
Ah, qui è nata una polemica. Io ho invitato anche, penso che in una delle prossime puntate sarà ospite colui che io ritengo il miglior giornalista italiano, però non capisce un tubo di scuola, Enrico Mentana. È nata una polemica per il termine deportazione usato da qualche collega e Mentana si è anche arrabbiato. In parte ha ragione Mentana, ma in parte hanno ragione i colleghi. Mentana, che è più bravo, è secondo me più obiettivo, però dovrebbe capirne un po' più di scuola, e trovo molto grave che in un paese come l'Italia, che non so quante centinaia di migliaia di docenti ci siano, soltanto 3 docenti in tutta Italia, e poi parliamo anche di Metro, facciano anche i giornalisti. Io in radio, Tony Saccucci su Metro e Marina Boscaino sul Fatto Quotidiano. Soltanto 3 giornalisti docenti, mi sembrano un po' pochi.
Sì, perché ma appunto c'è una... Vede, sulla scuola io mi rendo conto che c'è una vulgata popolare che è un po' appunto quella che si basa sulla memoria della scuola come la si è vissuta da studenti, e poi c'è una conoscenza approfondita della scuola che purtroppo riguarda soltanto gli addetti al settore. Chi sta fuori vede ancora gli insegnanti come quelli che lavorano solamente, per modo di dire, 18 ore settimanali, quando lo fanno, che a casa non fanno niente, che fanno i 3 mesi di ferie. Tutto quello che è in realtà il lavoro dell'insegnante ce lo raccontiamo tra di noi, ma fuori non esce, e per carità sarà anche colpa nostra come insegnanti, che avremo evidentemente qualche problema nella comunicazione con l'esterno, ma poi c'è anche chi gestisce il potere economico, politico e mediatico, che vuole mantenere la vulgata.
Verissimo, adesso ascoltiamo un altro brano musicale.